O Gesù mio dolcissimo, o Gesù dolcezza per me. Solo la Madonna poteva dire con pienezza di verità questo Gesù dolcezza per me. Chiediamo alla Madonna che doni anche a noi poveri peccatori questa dolcezza. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ecco la serva del Signore. E il Verbo si è fatto carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Infondi, o Signore, nei nostri cuori la tua grazia, affinché noi, che per l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione del Figlio tuo Gesù Cristo, per la sua passione e la sua croce, siamo condotti alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Veni, Sante Spiritus.
Alzate la mano dove ci sono posti liberi, così le persone in piedi possono venire qui davanti.
Innanzitutto vorrei suggerire quello che per me rimane la scoperta come il cuore di questo secondo libro di scuola di comunità. Il cristianesimo inizia come un incontro. I primi due lo hanno incontrato le quattro di quel pomeriggio, come Giovanni scrive nel suo Vangelo. Inizia sempre come un incontro. Sacramentalmente il battesimo è questo inizio, questo incontro. Più incontro gratuito di così si muore, soprattutto quando il battesimo è dato ai bambini. Ma paradossalmente quando è dato agli adulti, quando è un adulto che si battezza, la gratuità lì è evidente proprio nel suo positivo, cioè nel suo essere attrattiva al cuore, alla libertà. Perché solo per un'attrattiva uno diventa cristiano, ma comunque un incontro. E questo è come evidente, come pacificamente evidente che è un incontro che rende cristiani, 2000 anni fa e oggi. Ma come si rimane cristiani? Ed è secondo me qui la grande alternativa. Non si rimane cristiani come conseguenza di un incontro, ma si rimane cristiani perché quell'incontro è presente, perché quell'incontro si rinnova nel presente. Questo secondo me è la grande alternativa. Non si rimane come conseguenza. Non si rimane come conseguenza di un incontro passato. Si rimane perché quella presenza incontrata nel passato, quella presenza si ripresenta, si fa presente, si ripresenta quella presenza. Ma si rimane per un presente. Secondo me il cuore di questo libro è quello che ho suggerito adesso. Perché quell'incontro si rinnova. Perché quell'incontro si rende presente nel presente. Se non fosse così, non sarebbe risorto. Se non fosse così, non sarebbe vivo nel presente. Pietro non gli ha detto: tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene, come conseguenza di un incontro passato. Ha detto: ti voglio bene a una presenza. Quel giorno, quel mattino, sulla riva del lago, in quell'istante, se non l'avessi incontrato quel mattino passato di 3 anni prima, non sarebbe giunto lì. Ma gli ha detto: ti voglio bene in quell'istante. Ha detto: ti voglio bene a lui presente, in quel momento, in quell'istante presente. Non si può vivere di un amore passato. Com'è bella questa frase di Pasolini. Non si può vivere di un amore passato. Non si può dire ti voglio bene a un passato. Non si può vivere di una conseguenza. Ecco, mi sembra questa, per me questa è una parola, mi sembra decisiva. Non si può vivere di una conseguenza. Mi sembra come questa la grande differenza tra l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento, tra il ricordo di una liberazione che destava una fedeltà e un incontro che si rinnova nel presente. Le pagine più belle, secondo me, di questo libro sono su questo, che si rinnova nel presente. Secondo accenno che volevo fare, lo prendo dall'intenzione di Giussani per la messa del 21° anniversario del riconoscimento del Papa della Fraternità. Lo leggo, sono 3 righe. Dice Gesù: ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? Questa domanda del Vangelo di Gesù nel Vangelo di Luca. Il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? Preghiamo la Madonna dell'11 febbraio, la Madonna di Lourdes, affinché la prospettiva triste e desolata di Cristo, quando ha detto così, quando il Figlio dell'uomo ritornerà, troverà ancora la fede in Lui, sulla terra, la fede in Lui, in Gesù. Questa prospettiva, la prospettiva triste e desolata di Cristo, si muti per noi che abbiamo voluto seguirlo, in gioia dei risorti. Si muti in gioia dei risorti, nella gioia di chi povero peccatore l'ha voluto seguire. È stato dato di seguire e l'ha voluto seguire. Di chi gli può dire: tu sai tutto, tu sai tutto. In quel tu sai tutto di Pietro, sicuramente sull'ultimo orlo del suo cuore c'erano le lacrime di quella notte in cui l'ha tradito. Le lacrime per quella notte, tu sai tutto. Comprende tutto questo tutto, tutto. Tutta una vita, tutti i delitti e tutti i desideri di una vita. Tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene. Questa è la gioia dei risorti. In un tempo in cui è così facile ripetere la prospettiva triste e desolata: ma il figlio dell'uomo quando ritornerà troverà ancora la fede sulla terra, la fede in lui. Adesso vorrei suggerire fondamentalmente tre cose per la lettura del capitolo ottavo, anzi dire il vero per i primi quattro punti, il quinto magari lo faremo un'altra volta. E poi il quinto, ci sono fattori, per esempio, che abbiamo ripreso anche nell'incontro di Natale, nella meditazione del Natale, per esempio c'è tutto delle pagine sul peccato originale. Tre punti. Il primo è chiamato una premessa, un'educazione alla moralità necessaria per comprendere. Ma primo potrebbe essere tradotto con le parole del canto che abbiamo fatto prima, che bello nella sua anche ingenuità. Se qualcuno ha il cuore buono, cosa vuol dire avere il cuore buono? O cosa vuol dire beati i poveri di spirito, poveri nel cuore? O cosa vuol dire l'altro canto che abbiamo fatto: se non ritornerete come bambini? Cuore buono, poveri nel cuore, bambini. Pagina 99, l'ultima riga. La capacità, cioè questo cuore buono, questo ritornare bambini. La capacità di cui stiamo parlando dunque non è necessariamente indicata da un livello di santità. Sicuramente, padre Leopoldo aveva il cuore buono, era bambino. Ma non è necessariamente una santità così. La santità è come se rendesse continua questa povertà di cuore, questo essere bambino. Ma non è necessariamente indicata da un livello di santità, di irreprensibilità etica, di non peccato, di irreprensibilità morale. Ma essendo in gioco l'elementare rapporto del particolare con il tutto, esse è più definibile come apertura originale dell'animo. Com'è bello questo. L'essere il cuore buono è un'apertura originale dell'animo. Perché se escludi qualcosa, non puoi non accorgertene. Se non tieni presente tutti i fattori di una cosa, non puoi non accorgertene. devi volere censurare qualcosa. Come apertura originale dell'animo, come un originale atteggiamento di disponibilità e di dipendenza, non di autosufficienza, come una volontà di affermazione dell'essere, non di sé, una volontà di guardare le cose per quello che sono, senza escludere nulla, e non di affermare sé. Il peccato originale, dice una frase bellissima di un Tischreden di Giussani, il peccato originale è l'affermazione di sé prima che della realtà. Il peccato originale porta a guardare sé invece che avere questa apertura sulla realtà. E poi la riga dopo parla di umiltà. Umiltà vuol dire stare alle cose. E l'umiltà cristiana è stare a quello che fa il Signore. E che si esprime, anche questo è bello, che si esprime nel desiderio sincero o almeno nel disagio per il proprio male. Com'è vero questo? Questo cuore buono si esprime molto più in un desiderio povero e in un disagio per il proprio male che non in una testimonianza di virtù. Può esprimersi anche in quello, ma allora uno non se ne accorge neppure. Uno dice solo grazie dopo. E invece questo desiderio povero e questo disagio per il proprio male è l'espressione più normale del cuore buono, è l'espressione più normale dell'essere bambini. E poi sotto ancora, leggo perché sono pagine proprio belle queste. Così la più drammatica scelta della nostra libertà e la condizione di quella capacità di verifica di cui stiamo parlando si colloca nella profondità del nostro essere. È scelta tra l'autosufficienza e la disponibilità, tra quella decisiva sfumatura di chiusura. Non è una decisione di essere chiusi, è una decisiva sfumatura di chiusura che impedisce la verifica dei fatti e impedisce quindi di capire e diventerà infine irreligiosità da una parte, dall'altra, decisiva sfumatura di chiusura, e dall'altra una semplicità naturale. Molto bello questo. Una semplicità naturale, vissuta, che nel tempo darà i suoi frutti di consapevolezza, nel tempo. La cosa importante è questa semplicità, cioè questa apertura originale alle cose. Che nel tempo darà i suoi frutti di consapevolezza e permetterà all'intelligenza e al cuore di spalancarsi ai fatti. Sono tutte immagini che descrivono il cuore buono. Il cuore buono, questo essere spalancato ai fatti. Dirà poi, parlerà di genialità morale e a pagina 101 parlerà di apertura disponibile. In questo primo punto, a pagina 102, nel paragrafo 4, Giussani insiste che questa apertura, questa disponibilità, non è una spontaneità. Non è pura spontaneità. È un'apertura naturale, naturale. Ma non è pura spontaneità. Tant'è vero che parla, 103 in alto, che sia costantemente sollecitata e ordinata. Questa apertura sollecitata e ordinata. Gli esempi buoni di una compagnia sono la sollecitazione e l'ordine di questa apertura. Se non avessi incontrato quello che ho incontrato, questa apertura originale, che è una delle cose di cui, a livello creaturale, è la cosa di cui ringrazio più il Signore. Perché oltre questo poi c'è la grazia della fede. Ma è proprio una grazia creaturale grande, una sensibilità come una onestà creaturale del cuore e dell'intelligenza, per cui i fatti sono fatti e i fatti non sono censurabili, per cui si sta alle cose, per cui il punto di partenza sono le cose, con il dolore o il disagio o con l'immediata attrattiva che destano, ma le cose. Secondo grande suggerimento, questo è come la premessa è questa apertura, o questo essere bambini, la premessa che Gesù nel Vangelo, richiede. Anche se questa premessa è una premessa per modo di dire, perché è una premessa che si vede nell'incontro, che la Maddalena avesse questa apertura originale, si è visto quel giorno in cui Gesù l'ha guardata così, e quando è corsa a piangere ai suoi piedi. Non è una premessa teorica, è una premessa che si vede, che viene a galla nell'incontro viene a galla. È come diceva il Vangelo di ieri, egli è qui, a risurrezione e a rovina di molti in Israele. Saranno rivelati nell'incontro con lui, il segreto del cuore viene a galla. Quella sfumatura di chiusura, oppure quell'apertura del bambino viene a galla. Quell'assassino che era crocifisso alla sua destra era più bambino di tutti i grandi sacerdoti che erano lì a dirgli: se sei il figlio di Dio scendi dalla croce. In quell'incontro sulla croce tra due condannati a morte è venuto a galla che era il più bambino di tutti. Quindi è una premessa, ma non teorica, è una premessa del cuore che viene a galla quando lo si incontra, che viene a galla creaturalmente nell'incontro con le cose, che si vede nell'incontro con le cose, che si vede per esempio nell'accettare il disagio del male, come diceva prima, almeno il disagio del proprio male, e non censurare il disagio del proprio male. La seconda cosa, questa è la premessa, la seconda cosa. Lo sguardo realistico, 104, lo sguardo realistico che Gesù porta sull'esistente umano, sull'uomo. E qui fondamentalmente, questo l'avevo già suggerito di, ma la parola che più ricorre in questa pagina è la parola per il singolo uomo, per il singolo uomo. Tutto è per la persona, per la singola persona, per la felicità del singolo uomo. È venuto per questo. È venuto per questo il Signore, per la mia felicità, per la tua felicità. La persona è ciò per cui vale la pena. La persona, la mia e la tua felicità. Pagina 104 in fondo e la pagina 105. Per tutto ciò Gesù dimostra nella sua esistenza una passione per il singolo, un impeto per la felicità dell'individuo. Il problema dell'esistenza del mondo è la felicità del singolo uomo. Stognate. Il problema dell'esistenza del mondo è la felicità del singolo uomo. Quale vantaggio, dice Gesù, quale vantaggio avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero e poi perderà la propria anima, il proprio cuore, quel cuore buono, quel cuore bambino? O che cosa potrà dare l'uomo in cambio del proprio cuore? Che cosa potrà dare l'uomo? Come? Un altro passaggio. Come si motiva il valore assoluto del singolo? Sempre 105. Che cosa fonda? Che non c'è nulla, nulla di più grande della singola persona. Nulla. L'universo intero non è imparagonabile al singolo uomo. È infinitamente più grande il cuore di un uomo che l'universo intero. Che cosa fonda questo? Perché il singolo uomo ha questo valore assoluto, sottolineate valore assoluto del singolo, 105, valore assoluto del singolo. Pagina 106 in alto. Cristo evidenzia nell'uomo una realtà che non deriva da dove l'uomo fenomenologicamente proviene, che non deriva neppure dal padre e dalla madre. Questa realtà è rapporto diretto, esclusivo con Dio. E qui l'altro, come il singolo, l'altra parola da sottolineare in queste pagine è rapporto diretto, diretto ed esclusivo con Dio. Il singolo uomo è rapporto diretto. Non c'è nessuna mediazione, nessuna mediazione. C'è il rivelarsi di Dio, questo sì, che si rivela nella carne, ma questa è un'altra cosa. Ma non c'è nessuna mediazione tra il mio cuore e il mio creatore. Non c'è nessuna mediazione. C'è il rivelarsi del mio creatore, ma non c'è nessuna mediazione. La felicità è rapporto diretto tra il mio cuore e colui che mi crea. La felicità è quando Pietro, a quell'uomo, Gesù, ha detto: tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene, tu sai che io ti voglio bene. Tra quel tu e Pietro non c'è nessuna mediazione. Questa è la felicità. La felicità dell'uomo è questo rapporto diretto con ciò che è la felicità eterna. Se il singolo non fosse rapporto diretto, pagina 107, sarebbe schiavo delle reazioni e sarebbe schiavo di ogni tiranno, familiare, civile ed ecclesiastico. Di ogni tiranno. Se non fosse rapporto diretto, e immediato col Creatore. Pagina 109 in alto, due volte viene ripetuta questa parola. Dipendenza diretta da Dio. Dipendenza diretta da Dio, due volte. La grandezza e la libertà, dell'uomo derivano dalla dipendenza diretta da Dio. Come lunedì mi ha colpito un accenno di Giussani a questo livello, quando si era insieme a pranzo e alcuni avevano raccontato delle cose molto belle. A un certo punto Giussani dice, ma diciamo così, riprendo una parola che ha detto gli esercizi del clou, ma se uno di fronte a queste cose belle ha il cuore arido, se uno non potesse dire adesso, Dio, se ci sei, rivelati, saremmo disperati. Perché anche di fronte a delle cose belle che un altro racconta, uno può avere il cuore arido. E quelle cose belle che uno racconta, non toccarlo neppure. Se non potesse dire direttamente al suo Creatore, Dio, se ci sei, rivelati. Questa espressione, Dio, se ci sei, rivelati, non presuppone nulla. Paradossalmente non presuppone neppure l'esistenza di Dio. Dio, se ci sei, rivelati. Non presuppone neppure la fede. È solo il cuore che grida a una cosa così. E il cuore non può essere una menzogna. Il cuore dell'uomo non può essere un inganno. Dio, se ci sei, rivelati. Si può dire sempre. Dio, se ci sei, rivelati. Anche nell'oscurità più buia. E così riprende a pagina 109, ancora riprende le stesse, la passione di Gesù per la singola persona. Solo questo rapporto diretto col mistero salva la libertà, 110. Solo questo salva la libertà, in fondo di 110. Terza cosa. Ho già accennato, perché non si può dire queste due cose che ho detto prima senza già dire questa terza cosa. Come si esprime questo fatto che il cuore dell'uomo è fame e sete di infinito, che il cuore dell'uomo è rapporto diretto con chi lo crea? Come si esprime? Si esprime in preghiera. L'espressione totalizzante dell'uomo si chiama preghiera, totalizzante. L'espressione totalizzante dell'uomo si chiama preghiera. Qui innanzitutto pagina 111. Innanzitutto la frase che l'espressione della religiosità e della moralità, di quell'apertura originale, di cui moralità e religiosità è la prima cosa accennata, quell'apertura originale alle cose, alla realtà, l'espressione della religiosità e della moralità, in quanto coscienza della dipendenza da Dio, si chiama preghiera. Il desiderio di una cosa che non possiamo darci noi, il desiderio di una cosa che possiamo darci noi, si chiama io mi metto in moto per avere questa cosa che possiamo darci noi. Ma il desiderio di una cosa che non mi posso dare Si può solo domandare, si può esprimere solo domandando. Il desiderio di una cosa che mi posso dare si esprime nel fare, voglio bere un bicchiere d'acqua, si esprime nel fare quella cosa che posso fare. Ma il desiderio di una cosa che non mi posso dare si esprime soltanto domandando. La preghiera, e qui sono tutti cenni, la preghiera è l'espressione, è la coscienza ultima di sé, di questa dipendenza che mi fa, di questo tu che mi crea. E qui c'è la frase così bella e che mi è così cara di Gesù nel Vangelo di Giovanni, che è ripetuta due volte in quel capitolo quinto del Vangelo di Giovanni. In verità vi dico, 111 in alto, il figlio Gesù, il figlio da sé non può fare niente. Questo, vedete, questa è l'unica cosa in cui possiamo imitare Gesù. Questa, in questo lo imitiamo perfettamente. Lui non può fare niente senza il Padre. Noi non possiamo fare niente senza Lui. È l'unica imitazione perfetta. Il figlio da sé non può fare niente. E la sera del Giovedì Santo, guardando i suoi, dice: voi senza di me non potete far niente. Proprio è un'identità perfetta questa. Il figlio da sé non può fare niente, se non ciò che vede fare dal Padre. Quello che il Padre fa, anche il figlio lo fa. Il figlio da sé non può fare niente. Poi l'altro accenno bello di queste pagine, soprattutto a pagina 113, è che questa coscienza di non potere fare nulla, di desiderare una cosa che non ci possiamo dare noi, questa coscienza è in ogni preciso momento, lo ripete due volte, è in ogni preciso momento. È in ogni preciso istante. La preghiera è l'accorgersi che in questo momento, ora, adesso, la vita è fatta. E sopra, in ogni preciso momento, l'uomo stesso è fatto da un altro.